Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
A cura di Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. La Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven all'Accademia Filarmonica di Bologna.
Buongiorno a tutti, queste sono Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io sono Bernardo Lo Sterzo.
Abbiamo appena ascoltato il secondo movimento, l'Allegretto, dalla Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven. E io puntualmente, Bernardo, mi chiedo, davanti alla densità, alla complessità di questo lavoro, quale possa essere mai stata la reazione del pubblico il giorno della prima?
Beh, noi lo sappiamo, perché abbiamo le cronache dell'epoca che ci raccontano di questa sinfonia, che fu eseguita all'interno di un concerto creato per i feriti della battaglia di Hanau, quindi un concerto a sostegno dei militari della battaglia di Hanau. E all'interno di questo concerto c'erano un programma molto variegato, che era la settima sinfonia, la vittoria di Wellington, sempre di Beethoven, più altri brani sempre di stampo militare o militaresco di altri compositori dell'epoca.
Era un grande concerto reunion, anche un momento importante in cui
c'era la creme della creme della società musicale viennese.
Esatto, quindi i maggiori compositori, fra l'altro in situazioni in posizioni all'interno dell'orchestra particolari, da Salieri a Hummel ai cannoni, perché proprio la strumentazione di questa santa battaglia di Wellington era cacciaronissima, con effetti mastodontici, e non ci stupisce che piacque ovviamente tantissimo.
Sì, fu il brano più acclamato.
Era ovvio.
Però io so che il secondo movimento, quello che abbiamo ascoltato, ebbe anch'esso un enorme successo.
Quindi già la prima, ma probabilmente non si può dire lo stesso del resto, degli altri tre movimenti della sinfonia. E non mi stupisce questo.
No, in effetti no.
Perché la sinfonia numero 7 è tutta fondata su un lavoro estremamente radicale da parte di Beethoven. Egli pone l'accento sulla componente ritmica della musica. Il ritmo diventa il parametro attraverso cui egli filtra tutta la sua invenzione musicale, all'interno di questo lavoro chiaramente, e fa soggiacere tutto, anche gli aspetti formali, quindi del discorso, del divenire musicale, totalmente a questo parametro.
Quindi un ritmo che diventa la linea guida dall'inizio alla fine.
Il ritmo
del brano
è la linea guida, la conduzione, ma soprattutto l'elemento costituente, cioè tutto ha origine in maniera veramente, mi verrebbe da dire, germinale, proprio da dei motivi essenzialissimi, brevissimi, incisivissimi, se si può dire, in ognuno dei quattro movimenti, fra l'altro.
Vogliamo ascoltare?
Noi ascoltiamo, assolutamente ascoltiamo il primo movimento con un piede all'interno della introduzione lenta, cioè ascoltiamo le battute che precedono il vivace vero e proprio, perché è come se Beethoven creasse una sorta di accensione del motore, cioè il motivo originario che poi infesterà tutta l'esposizione del vivace viene, lo ascolterete, ve ne renderete benissimo conto, viene costruito sotto i nostri orecchi, se si può dire.
Thank you.
abbiamo ascoltato qualcosa che va al di là di tutto quello che conosciamo come canoni della forma, che noi pensiamo sia la forma dell'epoca. È evidente che c'è qualcosa di diverso rispetto alla forma sinfonica, alla forma sonatistica che conosciamo, perché qui c'è un evidente monotematismo, cioè nel senso non tanto di idee musicali, ma quanto di varietà di idee musicali che stanno tutte dietro un unico parametro, che è il parametro ritmico.
Esatto, perché intendiamo questo ritmo frenetico, onnipresente, il pam 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 pam, il rischio di quello di come la poniamo noi è che forse poi a un certo punto uno dica ah, vabbè, allora è tutto uguale. E invece no, le differenze ci sono, ed è qui la grande sfida beethoveniana e anche la grande arte, cioè di riuscire, nonostante il monomotivismo mi verrebbe da dire, perché non c'è neanche l'afflato della
melodia, grande melodia, okay? Sì, infatti.
Di creare situazioni contrastanti. E il radicalismo di un pensiero che abbiamo visto, mi fa piacere che tu sei qui, nella puntata su Haydn, è che in questa sinfonia forse ha un acme in qualche misura. E ora nella sezione di sviluppo, dove per sua natura questo avviene in maniera ancora più eclatante, Beethoven cosa fa?
Però non rinuncia a quella dialettica di contrapposizione, e questa dialettica di contrapposizione si traduce in due, secondo me, due articolazioni completamente diverse. La prima è un'articolazione di tipo orizzontale, di tipo stratificante, quindi contrappuntistica in un certo senso. L'altra invece è una verticalizzazione delle idee, cioè nel senso una componente armonica vera e propria, che però non si muove in una maniera tradizionale. Anche qui c'è una novità.
Sì, a mio avviso è proprio in queste sezioni verticali che si sente quanto sia radicale il pensiero di Beethoven, e tanto da invertire una storica complementarità fra due funzioni. Cioè, non è più lo spostamento delle armonie che segue naturalmente il fluire di un profilo melodico.
Anche perché non c'è una melodia.
Abbiamo visto, fra l'altro, appunto, non è neanche esatto dire un profilo melodico, però diciamo un profilo tematico, allora, ok? Ma è il contrario, cioè è questo il profilo tematico che viene creato, viene plasmato dal ritmo che hanno questi spostamenti armonici. Senti Bernardo, quello che tutti ci chiediamo è che cosa farai a Pasquetta?
Ovvio, la sera di Pasquetta, il lunedì 18 aprile, andrò alle ore 20:30 all'Auditorium Manzoni a sentire Daniele Gatti alla guida dell'Orchestra Mozart, che fanno proprio questa sinfonia qui, la settima di Beethoven. Perfetto. In un programma tutto beethoveniano,
pure,
perché ci sono anche le creature di Prometeo e il triplo concerto con dei musicisti eccezionali.
Ma tornando a noi, abbiamo appena sentito la sezione di sviluppo, e Beethoven è un grandissimo sviluppatore, un grande appassionato delle elaborazioni, abbiamo visto con quale radicalismo addirittura in questo caso su una cellula motivica e ritmica. Però la sezione solita, storica, quella centrale, non gli basta.
No, deve sforare in altri, in
esatto,
altri luoghi.
Ha bisogno di crearsi nuovi spazi e addirittura, non solo in questo caso, troviamo spessissimo delle code estremamente elaborate dove lui continua a maneggiare il materiale e sempre in questo caso questa famosa cellula ritmica.
E la coda di questo primo movimento ne è proprio l'esempio più
anche
lampante.
Anche perché c'è qualcosa di interessante, fra l'altro in parallelo con quello che abbiamo sentito nel passaggio fra l'introduzione e il vivace.
Sentiamo lo stesso arrestarsi per, insomma, ricapitolare quello che è successo e per riprendere le energie verso il finale. È una specie di piccola pausa, di piccolo arresto per raccogliere le forze.
È come se tutto si fosse, in questo motore incessante, si fosse inceppato, no? Sentiamo questo movimento dei bassi abbastanza...
Sì, quasi arrancante.
Arrancante, no? E i violini con sempre... non si può dire, sempre un fatto ritmico, che cercano la quadra in
sì, è come
misura.
Se cercassero di mettere a fuoco una figura che hanno perso
che
e
hanno,
piano,
e poi
piano,
si
piano, piano
la ricostruiscono piano piano fino all'expire, ritrovano ovviamente
il finale mastodontico
sempre incentrato tutto sulla famosissima figura che ha infestato questo movimento. I fiumi di inchiostro che sono stati spesi per la settima sinfonia di Beethoven, ci sono certamente alcuni studi che hanno cercato di trovare l'evidenza di come ogni singolo movimento possa essere ricondotto a un particolare piede ritmico, intendo proprio della prosodia classica. E sicuramente quello che noi possiamo vedere è che ogni movimento ha un suo ritmo peculiare, anche lì un suo ritmo germinatore. Nel primo l'abbiamo visto, ma la stessa cosa accade anche nell'allegretto che noi abbiamo ascoltato giustamente in apertura di questa puntata, ed è un tema elementare di marcia, ma è così pregnante che anche quando poi ci sarà una sezione contrastante in modo maggiore, uno squarcio di luminosità dopo quanto abbiamo già sentito, ecco che ai bassi continua a esserci sempre presente questo ritmo.
È una sorta di radicalizzazione dell'idea musicale, cioè un'idea che non può essere mai abbandonata. Questo è tipico della scrittura dell'ultimo Beethoven, cioè Beethoven ormai in questi anni, appunto nel secondo decennio dell'Ottocento, era ormai sordo
sì.
Ed era un uomo sempre più chiuso in se stesso, un uomo che aveva pochissimi rapporti sociali, aveva pochissimi contatti col mondo esterno, e in questa totale chiusura quasi eremitica lui riscopre e rimette in gioco tutto quello che aveva imparato quando studiava, cioè riscopre le forme fondamentali, riscopre il contrappunto, riscopre la variazione, riscopre le forme generali,
portandoli a un valore.
E questo che vediamo in questa sinfonia è proprio l'inizio di quest'ultimo percorso beethoveniano, cioè il percorso verso l'astrazione totale attraverso le forme semplici.
Allora proviamo a sentire la sezione del fugato proprio a cuore dell'allegretto.
Thank you.
Ma se Beethoven rimane ossessivamente piantato su questa storia del ritmo, nella tensione continua di emancipare questo parametro musicale, addirittura sacrificando i contrasti che ci sono spesso nella forma fra situazioni differenziate, appunto non c'è poi il rischio che questa musica non abbia verve, che sia monotona e che appunto non ci siano più contrasti?
In realtà no, perché l'idea del contrasto rimane sempre, perché lui sostituisce l'idea ritmica con una nuova idea, che è l'idea del pedale. In questo scherzo si vede palesemente questa cosa. Dove manca l'idea ritmica, l'idea sulla quale lui si concentra in maniera ossessiva, c'è un'altra idea, che è questa idea di polarizzarsi su un'unica nota, tutta l'orchestra su un'unica nota, un La tenuto da tutti, che serve a preparare quello che in teoria è la seconda parte dello scherzo, che dovrebbe essere una specie di trio, qui è segnato come un assai meno presto, e che ha una scrittura completamente diversa. Lui forse proprio per preparare questo cambio di scrittura ci dà un'ossessione nuova, cioè invece del ritmo...
Da una nevrosi all'altra.
Esattamente. E la scrittura però è palesemente diversa. Quello che avviene dopo, infatti, è una sorta di... parte più cantabile, più morbida, più melodiosa, anche se l'esecuzione che stiamo sentendo è di Riccardo Chailly con l'orchestra del Gewandhaus e non fa molta differenziazione di metronomo.
Pur essendo prescritta, in verità.
Pur essendo prescritta. In realtà in questa esecuzione c'è stato tutto un grande studio sui metronomi di Beethoven che l'ha portato a decidere, a fare questa decisione. E ai tempi, quando uscì, fu anche molto contestata questa cosa.
E senti, però un'altra operazione che Beethoven fa per alimentare i contrasti, che deve supplire questa mancanza magari dialettica di altre cose, la trova anche nel movimento delle masse.
Sì, quindi le masse sono organizzate in maniera completamente diversa rispetto a quello che viene prima.
Quindi masse più piccole e masse più grandi, proprio come in questo trio dove il tema cantabile poi spesso esplode in una vera e propria fanfara
marcia
militare.
Abbiamo di questa sinfonia dei giudizi veramente tranchant. Il padre di Clara Wieck, cioè la futura moglie di Schumann, dice che questa è l'opera di un ubriaco.
Penso a te.
E le riviste musicali dell'epoca ne danno una visione abbastanza
contrastante.
Ma non sanno dire se è l'opera di un genio o l'opera di un folle.
Contrastante era proprio la critica musicale dell'epoca nel rapporto con Beethoven. Da un lato visto nella sua importanza di figura storica, cosa singolare. Dall'altro però non potevano esimersi puntualmente di bocciarne l'opera come il frutto di una mente perversa. Ma questo è chiaro perché il lavoro che in questa sinfonia, ad esempio, Beethoven sottopone all'uditorio è un lavoro veramente avanguardistico. Quello che noi abbiamo cercato di sottolineare mettendo il ritmo al centro di questa puntata viene in qualche misura accolto anche da Wagner qualche decennio dopo, quando parla di apoteosi della danza, dove danza è il parametro ritmico,
sì,
che noi abbiamo evidenziato.
E in questa coda che adesso andremo ad ascoltare ci rendiamo conto che innanzitutto il parallelismo con la coda che abbiamo ascoltato prima
movimento.
Primo movimento, che è sempre un momento di stasi apparente per ricapitolare un po' per ricapitolare i temi e riprendere le forze per slanciarsi verso la fine. Abbiamo una specie di andamento basculante dei bassi, una specie di rollio che crea una specie di rumore di fondo, perché non ha nulla a che fare con l'armonia in realtà del
brano. È veramente
brano.
Fastidioso quasi.
E su questo basso dondolante ci sono dei schegge di temi che si rincorrono, e nel momento in cui si riacchiappano l'un l'altra caricano un'energia talmente potente che non può che portarci a un'esplosione finale.
A questo chiaramente lui aggiunge il massimo della potenzialità espressiva del piano orchestrale. Ridiamo allora l'appuntamento per il 18 del
aprile.
Mese alle 20:30 presso l'Auditorium Manzoni di Bologna.
Daniele Gatti dirigerà l'Orchestra Mozart proprio in questa sinfonia.
Questo era A Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.